Radio Incontri in Blu presenta Da cuore a cuore. Una voce amica ti vuole raggiungere. Racconti, testimonianze, messaggi, semi di vita e di speranza.
Thank you. Eccoci ancora qua, cari amici di Radio Incontri, fedeli alla nostra trasmissione che ormai da settimane propone sempre messaggi nuovi per temi nuovi. Questa settimana ci focalizziamo ancora sull'ascolto. Ne vogliamo sondare sempre lo spazio, la profondità, quell'intensità e la completezza, in modo poi da poter ricordare almeno qualche piccola parola o far permanere qualche emozione. Abbiamo dato voce all'ascolto di sé, all'ascolto degli altri, all'ascolto del silenzio. Oggi è la volta di ascoltare l'universo. Sì, l'universo nella sua totalità, nella sua infinitezza, nella sua complessità, nella bellezza del suo esistere.
All'universo appartengono la natura, il mondo, le persone, il male e il bene. La musica e il silenzio, la vita, la morte, Dio.
Alfred Tomatis, medico francese, iniziatore di una scuola di specialisti dell'udito, fondatore di centri per la riabilitazione dell'ascolto, ha scritto un libro dal titolo Ascoltare l'universo.
All'inizio fu il suono. Così sembra cominciare la storia dell'universo, secondo Tomatis. E in effetti il Big Bang è anche un enorme suono, tanto che gli astrofisici ritengono che il fragore di questa originaria esplosione sia ancora udibile nella radiazione di fondo che pervade l'intero universo. Così per Tomatis, come la vita dell'universo sarebbe cominciata con questo potente suono? E seguendo l'infinita trasformazione dei suoni, si sarebbe sviluppata ed espansa infinitamente. Ugualmente la vita umana avrebbe origine con il suono intrauterino, percepito durante la gestazione e originario carattere distintivo dell'umanità dell'uomo.
E se l'universo non fosse che un suono? Le prime righe della Genesi non collocano forse il verbo al principio? L'autore ci trasporta attraverso un viaggio affascinante alla scoperta di quel mare sonoro, invisibile ma reale, dentro cui ciascuno di noi si trova immerso fin dalla nascita. Tomatis ci ricorda come ogni fenomeno acustico, in fondo, non sia che un'eco del suono primordiale di quella immane esplosione da cui tutto, ma proprio tutto, ebbe inizio.
Idee, opinioni, convinzioni, tutto ci può far riflettere, tutto contribuisce a rendere il nostro orecchio duttile all'ascolto di ciò che è intorno a noi, sempre e ovunque.
Cassa di Kane, un'esperta conoscitrice di guarigione energetica, ha scritto un altro testo. L'universo ti parla. Lo stai ascoltando? Sono più di 100 messaggi sull'amore, sulla guarigione e sulla vita per sbloccare e far venire a galla la propria luce interiore.
Questo libro è il mio modo per rivolgermi a quante più persone possibile con l'amore e la luce che ho avuto la fortuna di avere per guida e sostegno durante il mio viaggio negli ultimi anni. La cosa stupefacente, infatti, è che ho scoperto che questo amore e questo sostegno incondizionati esistono per tutti.
Dobbiamo soltanto imparare a usarli. Quando lo facciamo, la vita comincia a cambiare e a espandersi davanti ai nostri occhi. Non solo ho visto accadere questo tipo di trasformazione nei miei pazienti, una volta dopo l'altra, ma l'ho anche vissuta di persona, nonostante le avversità, e non vorrei mai tornare alla situazione di un tempo.
Dicevamo all'inizio che tutto ciò che esiste, che vediamo o che non vediamo, dal nulla al tutto, ogni cosa, ogni persona, ogni essere vivente o non vivente, fa parte di questo gigantesco essere, se così vogliamo chiamarlo, che è l'universo. Qualcosa di definito, ma anche di indefinito, in cui ogni giorno, ogni attimo, ciascuno di noi si muove e con cui sistematicamente, volente o non volente, si trova a convivere.
Richard Romagnoli, autore di numerosi bestsellers, scrive: se vuoi ascoltare l'universo, ricordati, l'universo non ascolta quello che dici, ma quello che senti. Una forza potente e invincibile abita in noi, il pensiero. Altre incredibili energie lo sostengono e sono le emozioni. Queste, pensiero ed emozioni, sono le uniche voci che l'universo ascolta e realizza.
Puoi dire tutto quello che vuoi, puoi raccontare a te stesso e agli altri una storia, ma è bene sapere che sono i pensieri e le emozioni a plasmare la nostra vita. L'energia dell'universo si modula sul sentire e non sul dire. Non ci sono dubbi. Anche la fisica quantistica ci ha dimostrato quanto il pensiero sia in grado di generare azioni e conseguenze nella realtà. Dove mettiamo il focus della mente, là generiamo energia creativa.
Jack Canfield. Smetti di occuparti delle cose di cui non ti vuoi occupare. Smetti di parlarne, smetti di leggere in merito e smetti di ripetere quanto siano brutte. Concentrati solo su ciò che vuoi attrarre a te. Ricorda, dove va la tua attenzione, lì scorre la tua energia. E la tua energia è nell'universo in cui tu nuoti. Ascoltalo. Osserva. Ascolta e lasciati andare. Non dare diritto d'asilo nella tua mente a ciò che non ti serve, anzi, accompagna subito alla porta tutta la tua zavorra per lasciare il posto a ciò che ti dona energia, forza, fiducia. Coltiva semplici abitudini che ti permettano di stare bene, di pensare meglio, di vivere dignitosamente. Un'abitudine su tutte ti aiuterà immediatamente. Abbi cura di te e dell'universo in cui abiti.
Anticamente si riteneva che l'universo fosse un insieme di sfere concentriche all'interno delle quali si trovavano i diversi pianeti. Durante il movimento di rotazione dei pianeti, ciascuna sfera emetteva un suono che nell'insieme generava una celeste sinfonia. Si pensa che Pitagora per primo avesse udito l'armonia delle sfere, ossia il suono prodotto dal moto dei pianeti, riconoscendo la somiglianza tra i suoni delle sfere celesti e quella dei colpi di martello sull'incudine. Dunque, l'universo è armonico, ed è questa armonia che chiede il nostro ascolto e la nostra percezione.
Nel racconto della tradizione biblica, Dio creò l'universo. La creazione è un atto universale in cui trovano il suo posto la luce, il buio, gli astri, la terra, il mare, gli animali e infine l'uomo. Tutto buono, dice il testo, cioè bello, meraviglioso, splendente. E poi arriva la creatura molto bella, la più bella, l'uomo, immagine di quella perfezione creatrice che riempie di divinità tutto l'universo.
Da alcuni scritti della comunità di Taizé leggiamo: l'antichità vedeva il mondo come una casa a tre piani. In alto il cielo, dimora di Dio e dei suoi angeli. Sottoterra il regno dei morti. E in mezzo la terra, popolata da piante, animali e uomini. In un simile universo l'importanza dell'essere umano sembrava andare da sé. Situato tra il mondo divino e il mondo creato, era chiamato ad essere mediatore tra i due.
La scienza moderna ha radicalmente trasformato questo modo di vedere. Perduti come siamo su un piccolo pianeta che gira attorno a una stella tra miliardi, in una galassia media, in un universo in continua espansione, la pretesa di attribuirci un posto centrale nell'ordine delle cose sembra avere qualcosa di smisurato.
Ma anche l'uomo biblico fece la stessa esperienza. Nel Salmo 8, qualcuno guarda il vasto cielo notturno, popolato da stelle, e un grido sorge spontaneo dalle sue labbra. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché tu te ne curi? L'immensità dell'universo aveva dunque qualcosa di schiacciante anche per lui, ma continuava.
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Un linguaggio di fede? Si direbbe il linguaggio di chi ha la consapevolezza di un suo posto nell'universo, la coscienza di una relazione con la sorgente della vita che fluisce nel tempo e nella storia.
Il Salmo 18 attribuito al re David fa comprendere come l'uomo ascoltava l'universo. I cieli inalano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizie. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
Carlo Carretto, in uno dei suoi testi più famosi, racconta la sua esperienza contemplativa tra le dune del deserto. È un racconto lungo, ascoltiamolo. Lui scrive:
quando venni nel Sahara 5 anni fa, non amavo la notte. Essa era in me troppo legata al modo di vivere europeo, che non è certo il migliore e soprattutto il meno adatto a farci conservare la calma e i nervi distesi.
Notte significa per molti fatica da aggiungere a quella del giorno, per altri dissipazione, per altri ancora insonnia e noia, il tutto sotto la grande insegna estenuante delle luci artificiali. Qui, in questo deserto, è tutt'altra cosa. La notte è innanzitutto riposo, vero riposo. Al tramontare del sole, la natura si placa, si distende come sotto l'azione di un improvviso cenno divino.
Il vento che ci ha accompagnato col suo urlo e la sua rabbia quasi tutto il giorno cessa. Il caldo si mitiga, l'atmosfera si fa chiara e terza, e ovunque si stende una grande pace, come se elementi e uomini volessero rifarsi dopo la gran battaglia del giorno e del sole.
Sì, la notte qua giù è un'altra cosa. Non ha perduto la sua verginità, il suo mistero. È rimasta così come è stata creata, apportatrice di bene e di vita. Finito il lavoro, fermata la carovana, ti stendi sulla sabbia con una coperta sotto il capo e resti così a respirare lungamente e saporosamente la brezza che ha preso il posto di quel nemico arido e infuocato vento del giorno.
Poi ti allontani dall'accampamento e vai sulle dune per ascoltare. Il tempo passa, non turbato dalla fretta né dall'orologio. Nessun impegno ti assilla, nessun rumore ti disturba. Nessuno importuno ti attende. Il tempo è tutto tuo. Ti sazi così di preghiera e di silenzio, mentre nel cielo si accendono le stelle.
Chi non ha visto non può credere ciò che sono le stelle per il deserto. Sarà anche la mancanza assoluta di luci artificiali e la vastità immensa dell'orizzonte ad aumentarne il numero e il fulgore. È certo che è uno spettacolo impressionante.
Solo il focherello dell'accampamento, sul quale bolle l'acqua per il tè e sotto il quale cuoce il pane per la cena, si inquadra con una luce discreta e guizzante in tutto quello scintillio di cielo.
Mi sono bastate le prime notti vissute quaggiù per chiedere d'urgenza di libri di astronomia e carte del cielo, e per mesi e mesi ho occupato il mio tempo libero a rendermi un tantino conto di ciò che mi transitava sul capo lassù, nelle profondità abissali del cosmo.
Inginocchiato sulla sabbia, ho sprofondato per ore e ore gli occhi in quelle meraviglie, segnando come un fanciullo le nuove scoperte sul taccuino. Ho capito ad esempio che l'orientamento nel deserto è molto più facile la notte che il giorno, che i punti di riferimento sono infinitamente più numerosi e sicuri. In 5 anni, di cui 4 in pieno deserto per motivi di lavoro, non mi sono mai smarrito, grazie alle stelle.
Quante volte, alla ricerca di un accampamento Tuareg o di una stazione meteorologica sperduta, la luce del giorno, il vento di sabbia, il sole troppo alto mi facevano smarrire la pista. Ebbene, attendevo la notte e la strada perduta era ritrovata sull'orientamento preciso delle stelle.
La notte nel deserto col suo firmamento non è solo un fantastico quadrante di orientamento, ma è anche una dimora riposante per l'anima. L'anima è ridotta a una casa senza finestre, senza gelosie, scardinate dal vento o bruciate dal sole. Ma la notte, l'universo, la mia anima, le stelle, il cosmo, io ed io, e il tutto che mi circonda, così ascolto l'infinito.
E con questi messaggi vi diamo adesso appuntamento a lunedì prossimo alle ore 11, con replica sempre il martedì alle ore 21:30 su Radio Incontri in Blu, che trasmette su 88.4 e 92.8 in modulazione di frequenza. Buon ascolto dell'universo, buona settimana a tutti voi che ci ascoltate. Before they're allowed to be free.